Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. Un giorno Nanda Maharaj e i pastori di Vrindavana decisero di andare ad Ambikavana per compiere la cerimonia del Shivaratri. Dopo le feste autunnali che celebrano la Rasa Lila, giunge il tempo di un'importante cerimonia, Holi o il Dola Yatra. Tra la Rasa Lila e il Dola Yatra c'è un'altra grande cerimonia, il Shivaratri, osservata soprattutto dagli Shivaiti, i devoti di Shiva, ma che talvolta anche i Vaishnava celebrano perché accettano Shiva come il più grande dei Vaishnava. La celebrazione del Shivaratri non è rispettata con regolarità dai Bhakta o devoti di Krishna. Perciò lo Srimad Bhagavatam precisa che i pastori condotti da Nanda Maharaj desiderarono, per una volta, celebrarlo, il che indica che non lo osservavano regolarmente. Un giorno, dunque, vollero recarsi, per curiosità, ad Ambikavana, nella provincia del Gujarat. È detto che Ambikavana sia bagnata dal fiume Sarasvati, ma oggi nella provincia del Gujarat scorre un fiume solo, il Savarmati. In India tutti i più importanti luoghi di pellegrinaggio sorgono sulle sponde di grandi fiumi come il Gange, la Yamuna, la Sarasvati, la Narmada, la Godavari e la Kaveri. Giunti ad Ambikavana, sulle sponde della Sarasvati, tutti i pastori si prepararono ad adorare con grande devozione le murti di Shiva e di Ambika. La tradizione vuole che ogni tempio di Shiva sia accompagnato da un tempio di Ambika o Durga, la sposa di Shiva, perché essa, modello di castità, non lascia mai, neppure per un istante, la compagnia del suo sposo. Il primo dovere di chi giunge in un luogo di pellegrinaggio è fare un bagno, talvolta anche rasarsi la testa. Così i pastori di Vrindavana, dopo aver fatto un bagno, adorarono le murti nei diversi luoghi santi della regione e prodigarono in carità mucche decorate con ornamenti d'oro e con magnifiche ghirlande. Secondo la cultura vedica, la carità è offerta ai Brahmana. Infatti, gli Shastra vedici insegnano che soltanto i Brahmana e i Sannyasi possono ricevere la carità, perché essi non svolgono alcuna attività lucrativa per vivere, essendo completamente dediti alle funzioni brahminiche descritte nella Bhagavad Gita, lo sviluppo della conoscenza e la pratica dell'austerità. Non solo devono essere eruditi, ma devono anche insegnare agli altri il loro sapere. I Brahmana devono creare altri Brahmana. Accettando di diventare il discepolo di un Brahmana, una persona ha l'opportunità di diventare a sua volta un Brahmana. Il Brahmana è sempre impegnato nell'adorazione di Sri Vishnu, perciò è degno di ricevere ogni forma di dono caritatevole e se riceve più del necessario deve distribuire il sovrappiù per il servizio a Vishnu. Le scritture vediche raccomandano dunque di offrire la carità ai Brahmana perché in questo modo Sri Vishnu e tutti i Deva sono soddisfatti. fare un bagno, adorare le murti, fare la carità, questi i doveri del pellegrino che una volta giunto nel luogo di pellegrinaggio dovrà rimanervi per almeno 3 giorni, di cui il primo lo trascorrerà digiunando, con la possibilità di bere un po' d'acqua la sera, perché ciò non rompe il digiuno. Pastori, guidati da Nanda Maharaj, digiunarono tutto il giorno e dopo aver bevuto un po' d'acqua la sera, trascorsero la notte sulle rive della Sarasvati. Erano ormai tutti addormentati, quando un grosso serpente, in preda alla fame, si spinge fino a loro dalla foresta vicina e assale Nanda Maharaj. Sentendosi perduto, Nanda grida:
«Figlio mio! Krishna! Corri subito qui e salvami! Un serpente mi sta divorando!»
Le grida di Nanda Maharaj avevano intanto svegliato tutti i pastori che, vista la gravità del momento, corrono a prendere dei tizzoni ardenti con cui si mettono a colpire il serpente nella speranza di ucciderlo. Ma a nulla valgono quei colpi roventi che non fanno perdere al mostro la sua determinazione di divorare Nanda Maharaj. Fu allora che apparve Krishna. Coi suoi piedi di loto toccò il serpente, che subito si spogliò del corpo di rettile, lasciando apparire un Deva di grande bellezza. Era Vidyadhara. La sua forma era così meravigliosa che pareva degna di adorazione. Dal suo corpo emanava una radiosità brillante e intorno al collo portava una collana d'oro. Offerto il suo omaggio a Sri Krishna, il Deva rimase davanti a lui con grande umiltà, finché Krishna gli rivolse queste parole.
Tu
sembri un deva molto nobile e favorito dalla dea della fortuna. Come hai potuto compiere atti così abominevoli da essere costretto a rinascere nella forma di un serpente?
Deva cominciò allora a raccontare la storia della sua vita precedente.
Caro Signore, nella mia esistenza passata mi chiamavo Vidyadhara e il mondo intero mi celebrava per la mia bellezza. Col privilegio della celebrità viaggiavo ovunque sulla mia aeronave, quando in uno dei miei viaggi mi capitò di vedere il grande saggio Angira. Era molto brutto e io, così fiero della mia bellezza, mi burlai di lui. Allora egli punì questo mio atto colpevole, condannandomi ad assumere la forma di un serpente.
Prima di conoscere il favore di Krishna, rimaniamo sempre sotto l'influsso dei tre guna, qualunque sia la nostra grandezza secondo la norma materiale. Materialmente, Vidyadhara era un deva elevato e di grande bellezza, occupava una posizione materiale vantaggiosa e aveva il potere di viaggiare ovunque su un'aeronave. Nonostante tutto, fu condannato a diventare un serpente nella vita successiva. Perfino l'uomo favorito materialmente può essere condannato a vivere in una specie abominevole se non è più che attento e cosciente. È un errore credere che dopo aver ottenuto un corpo umano non si possa più cadere nelle specie inferiori. Lo stesso Vidyadhara affermò di essere stato un deva condannato poi a diventare un serpente. Ma bastò il tocco dei piedi di loto di Krishna perché ritrovasse la sua vera natura, la coscienza di Krishna, e ricordasse il comportamento colpevole della sua vita precedente. L'uomo cosciente di Krishna non dimentica mai di essere il servitore del Signore, e nella consapevolezza di essere del tutto insignificante, sa che ciò che compie di buono lo deve alla grazia di Krishna e del Maestro spirituale. Il Deva Vidyadhara continuò.
Orgoglioso della squisita bellezza del mio corpo, derisi la bruttezza del grande saggio Angira, e per questo egli mi maledisse a diventare un serpente. Ma era davvero una maledizione? Se non mi avesse maledetto, non avrei ricevuto il corpo di un serpente e non sarei stato colpito dai tuoi piedi di loto, che mi hanno liberato da ogni contaminazione materiale.
Quattro sono le cose preziose nell'esistenza materiale: la nascita in una famiglia rispettabile, una grande ricchezza, un grande sapere e una grande bellezza. Queste qualità sono considerate le risorse materiali più notevoli, ma quando non sono accompagnate dalla coscienza di Krishna, questi vantaggi materiali diventano talvolta fonte di peccato e di degradazione. Sebbene fosse un Deva dal corpo magnifico, Vidyadhara fu condannato per il suo orgoglio a vivere in un corpo di serpente. Quest'animale è considerato l'essere più crudele e invidioso, eppure gli uomini invidiosi sono ancora più temibili dei serpenti, che almeno possono essere dominati con mantra ed erbe potenti. Caro Signore, ora che penso di essere ormai libero dai miei atti colpevoli, ti chiedo di lasciarmi tornare nella mia dimora sui pianeti celesti. Dalla richiesta di Vidyadhara possiamo capire che gli esseri attaccati ai frutti dei loro atti e interessati agli agi offerti dai sistemi planetari superiori non possono raggiungere il loro scopo senza l'approvazione di Dio, la Persona Suprema. La Bhagavad Gita conferma che gli uomini di minore intelligenza, spinti dal desiderio di benefici materiali, possono giungere al loro scopo adorando differenti Deva, ma in realtà ottengono la benedizione dei Deva solo con la sanzione di Sri Vishnu o Krishna, perché i Deva non hanno alcun potere di accordare benefici materiali. Perciò, anche chi desidera ricevere benefici materiali deve adorare e pregare Krishna, Dio, la Persona Suprema, perché Egli ha il potere di dare qualsiasi benedizione, anche materiale. Naturalmente, la richiesta di una benedizione materiale rivolta ai Deva non avrà lo stesso esito di quella rivolta a Krishna. Dhruva Maharaj, per esempio, adorò il Signore Supremo per avere una benedizione materiale, ma quando infine ottenne il suo favore e vide il Signore in persona di fronte a sé, sentì una soddisfazione così profonda che rifiutò nel momento stesso in cui poteva raggiungerla quella benedizione materiale a cui aveva tanto ambito. Gli uomini intelligenti non chiedono alcun favore ai Deva e non li adorano, ma diventano direttamente coscienti di Krishna. E se c'è in loro qualche desiderio per un beneficio materiale, si rivolgono a Krishna per soddisfarlo e non ai Deva. In attesa che Krishna gli permettesse di tornare ai pianeti celesti, Vidyadhara disse:
ora che sono stato toccato dai tuoi piedi di loto, sono libero dalle sofferenze materiali. O supremo tra gli yogi, signore sovrano e originale, maestro di tutti i bhakta, sostegno dei mondi, ti prego, permettimi di tornare sui pianeti celesti. Ti supplico, considerami come un'anima totalmente abbandonata a te. Se rimanendo sempre assorto nel canto dei tuoi santi nomi si ottiene la libertà dalle conseguenze degli atti colpevoli, certamente saranno liberati coloro che hanno avuto la fortuna di essere stati personalmente toccati dai tuoi piedi di loto. Perciò ora sono sicuro di essere libero dalla maledizione del Brahma.
Ottenuto da Sri Krishna il permesso di fare ritorno alla sua dimora sui sistemi planetari superiori, Vidyadhara girò intorno al Signore in segno di riverenza. Quindi gli offrì un ultimo omaggio pieno di rispetto e ritornò sul suo pianeta celeste. Fu così che Nanda Maharaj fu salvato dalla temibile gola di quel serpente. L'indomani, i pastori conclusero i loro doveri rituali verso Shiva e Ambika e si prepararono a rientrare a Vrindavana. Sul cammino del ritorno non fecero che ricordare i meravigliosi atti di Krishna e, discorrendo della liberazione di Vidyadhara, sentirono crescere ancora di più il loro attaccamento per Krishna. Così, quel pellegrinaggio che aveva avuto lo scopo di adorare Shiva e Ambika nel loro luogo santo aveva invece rafforzato l'attaccamento che li univa a Krishna, proprio come le gopi che adoravano la dea Katyayani ma con lo scopo di attaccarsi di più a Krishna. La Bhagavad Gita afferma che solo gli uomini di intelligenza inferiore, dimentichi del vero scopo della vita, si impegnano nell'adorazione dei Deva, Brahma, Shiva, Indra, Chandra, eccetera, per ottenere qualche beneficio personale. ma gli abitanti di Vrindavana, che non erano persone comuni, volgevano tutti i loro atti verso un unico obiettivo, Krishna. L'adorazione di Deva come Shiva e Brahma è approvata se il fine è quello di accrescere il nostro attaccamento per Krishna, ma diventa condannabile se ci rivolgiamo ai Deva per ottenere qualche beneficio personale.
Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.